Aleluya, 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 aleluya.
Miei cari fratelli, iniziamo queste, chiamiamole, catechesi del Vescovo, in questi sabato dedicati alla Madonna, con questa bellissima pagina evangelica, che nella sua articolazione costituì nella predicazione degli Apostoli il modo come gli Apostoli hanno cercato di far capire alle persone che si univano a loro quale dovesse essere il vero contenuto della fede. E questo perché? Perché l'episodio che loro riferiscono con le parole di Gesù costituì per loro una grande lezione, una grande catechesi che Gesù ha fatto a loro, per far capire chi era Lui e per far capire agli Apostoli quale dovesse essere il rapporto che loro dovevano instaurare con Lui. E gli Apostoli furono talmente colpiti da questo episodio, perché rimase impresso a loro come Gesù tratta Pietro. Se voi andate sul Vangelo a leggere ciò che viene prima, prima Pietro aveva detto a Gesù: tu sei il Cristo, l'evangelista, questo evangelista riporta, ma altri evangelisti ricordano altre cose che Gesù ha detto a Pietro: il Signore ti ha rivelato questo, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Immaginate Pietro, ringalluzzito, diventava capo, e dopo un poco Gesù gli dice: lungi da me Satana, allontanati, perché tu sei, mi sei di scandalo. Ma come? Prima hai detto che Pietro era stata la voce di Dio illuminata dallo Spirito, ma lo chiami Satana. Ma gli Apostoli, dopo la risurrezione e dopo la venuta dello Spirito Santo, quando hanno ricordato questo episodio e lo hanno riportato e raccontato, guardate che l'evangelista che leggiamo è Marco, e gli studiosi dicono che Marco non ha fatto altro che riportare le catechesi di Pietro, il Vangelo di Marco, e il riassunto che Marco ha fatto di quelle cose che raccontava Pietro nelle sue predicazioni. Proviamo allora ad accostarci a questa pagina evangelica cercando di cogliere i vari passaggi per cercare poi di vedere allora noi come raccogliamo oggi questa pagina evangelica. Dice Gesù ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? una domanda. Perché Gesù ascoltava, Gesù compiva miracoli, vedeva l'entusiasmo della folla, però non era soddisfatto perché la gente e gli stessi apostoli erano un po' sviati. Vi ricordate dopo la moltiplicazione dei pani? Che decide la gente? Facciamolo re, così ci risolvi i problemi senza che noi lavoriamo. E Gesù cerca di chiarire, guardate che io non sono venuto per questo. Chi mangia la mia carne? E la gente dice, ma questo è pazzo, e lo abbandona. Questo atteggiamento della gente, un po' a favore, un po' contro. La Domenica delle Palme, Osanna al figlio di Davide. Il venerdì mattina, crocifiggilo. Confusione. E anche gli apostoli, come la gente, viveva questo momento di confusione. Pensavano che Gesù dovesse essere il liberatore politico e facevano a gara, ma quando Gesù comanderà, chi sarà il primo? Ricordate la mamma di Giacomo e di Giovanni, i figli di Zebedeo. Maestro, fai in modo che quando tu comanderai, i miei figli siedono una a destra e una a sinistra. E gli altri apostoli che avevano assistito alla scenetta, e noi dove andiamo? E Gesù a ripigliarli. Confusione. E Gesù pone loro la domanda. Voi chi dite che io sia? Miei cari fratelli, questa è la domanda cruciale. La domanda base dell'atto di fede. Chi è Gesù per noi? Noi compiamo tanti atti religiosi, tante processioni, tanti gesti, tanti sacramenti. Domanda, ma chi è Gesù per noi? Anche il Papa oggi a Palermo ha dovuto ribadire che non ci può essere concordanza tra mafia e religione. E perché l'ha dovuto ribadire? Perché c'è tanta gente che confonde le cose. Pensa che si possa essere cattolici e mafiosi. Si possa essere cattolici e spacciatore di droga, perché è sufficiente che mi faccio il segno della croce, perché è sufficiente portare una statua sulle spalle per dirmi cattolico. E Gesù dice, ma io chi sono per voi? Ecco perché, miei cari, la Chiesa da alcuni anni a questa parte, già da dopo il Concilio, ma sempre più insiste a dire a voi genitori, quando vi preoccupate dei vostri figli, non preoccupatevi dei sacramenti, preoccupatevi della formazione religiosa dei vostri figli. Perché? Non serve ricevere la prima comunione e la cresima. Se poi i vostri figli non vivono e non riconoscono Gesù per quello che Gesù è, e questa è una grave responsabilità per noi adulti, che siamo chiamati a trasmettere la fede. Se voi insistete con i vostri figli, fate la cresima così di cacci il pensiero. Sono poi sei grande e poi vai a lavorare, poi devo andare a fare in chiesa il corso che vanno cercando. Cosa trasmettete ai figli? Trasmettete una cosa sola. Togliete davanti questo pensiero e via. Ecco perché tanti ragazzi, fatta la prima comunione, non frequentano più il catechismo. Tanti giovani che hanno frequentato la cresima poi non si vedono più. Perché la mentalità qual è? Mi devo ricevere il sacramento. Ma c'è una seconda parte del Vangelo che è importante. Tu sei il Cristo, aveva detto Pietro. E Gesù poi prosegue. Cominciò ad insegnare loro, dice l'Evangelista, che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Pietro, quando sente dire gli apostoli, ma poverino Pietro ha fatto la figura sua, però anche gli altri apostoli non erano da meno. Quando ha sentito questo dice, uccidere, com'è? Noi stiamo andando appresso ad un uomo, il Messia, che dovrà liberarci dai romani, che dovrà essere potente, e questo parla che deve essere ucciso. Ecco perché lo piglia, dice, uè, ma tu sei matto, questo non ti accadrà mai. E Gesù, lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E qual era la mentalità degli uomini in riferimento a Gesù? Vedete, accanto a Gesù, qual era la mentalità che si era costruita la gente? Dio chi è? Dio è potente. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi crederemo. Dio deve essere potente. Dio, se è Dio, si deve dimostrare nella gloria e nella potenza. E allora, se Dio è potente, è perché io devo soffrire. Se Dio è potente, è perché non fa il miracolo. Se Dio è potente, perché succede questo? Allora, se succede che io mi ammalo e prego Dio e Dio non mi fa il miracolo, due sono le cose. O Dio non esiste, o non è Padre. Quanti di noi si ritrovano in questa mentalità? Dio è potente. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi crederemo. Muori in croce e vuol dire che non sei il figlio di Dio. E Gesù invece dice, amici, io questo sono. Io devo rivelare a voi il volto paterno di Dio attraverso il sacrificio della croce, se lo accettate, se no. Ed ecco perché la conclusione del Vangelo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Vedete, miei cari fratelli, qui c'è tutta la rivoluzione che Gesù ha operato del sentimento religioso. Cosa vuol dire rinnegare noi stessi? Cosa vuol dire prendere la croce? Gesù ci condanna all'infelicità? Se noi vogliamo essere discepoli dobbiamo soffrire? No, non è questo il concetto, non è questa la spiegazione. Quando Gesù dice rinnegare noi stessi e prendere la croce, vuol dire che il concetto hai di Dio? Del Dio potente che non ti fa soffrire? Cambia parere, cambia modo di pensare e cerca di capire che la croce non è la negazione di Dio. E questo, miei cari, comporta sacrificio, comporta rinnegare noi stessi, cioè cambiare modo di pensare. Se io nella preghiera dico guariscimi e il miracolo non avviene, e io devo riconoscere che anche se non avviene il miracolo, Dio mi è vicino, questo significa rinnegare noi stessi. Ma io mi aspetterei che Dio mi guarisse, e invece devo accettare un'altra visione, devo accettare Gesù che muore in croce. È lo stesso concetto, è l'ultima frase. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, e chi perde la propria vita per me e per il Vangelo la salverà. Cosa vuol dire questo gioco di parole? Bisogna perdere la vita per salvarla. Quando Gesù parla di vita, che cosa vuol dire? Qual è il senso che noi diamo alla vita? La sofferenza è un valore per la vita. Il sacrificio è un valore per la vita. E noi siamo portati umanamente a dire no. Deve nascere un bambino con delle malformazioni. È un valore far nascere un bambino con delle malformazioni. Allora che cosa decidiamo noi? Quella non è vita, opprimiamola. E Gesù cosa ci dice? Chi salva la propria vita la perde. Se tu non riesci a capire che la sofferenza, che anche il dolore, il sacrificio è un valore, non hai capito niente di Gesù e del Vangelo. Allora devi perdere la vita, cioè devi rinunziare a questa visione che hai. Perché se ci rinunci, tu prendi la strada giusta, che ti fa vivere, che ti dona serenità, che ti dona pace. Se invece segui l'altra strada, scendi dalla croce, perché solo allora crederò, se fai il miracolo. Non la guadagni la vita, la perdi, perché sarai un infelice, perché Gesù con la fede non ci ha garantito che chi crede in Lui non ha sofferenze, che chi crede in Lui non ha problemi. Agli apostoli prima di morire cosa ha detto? Sarete odiati da tutti per causa mia. Non ci ha regalato le caramelline Gesù, i confetti. Se vieni ti do la caramellina. No. Se noi ci illudiamo che credendo in Dio non avremo problemi, che se io accendo la candela a Santa Rita non avrò problemi. Amici, questa non è fede cristiana. La possiamo abbandonare. Gesù ci ha insegnato altro. Accogliamo questi insegnamenti come primo dono che ci fa la Madonna Santissima in questo primo sabato, che ci vede tutti riuniti attorno a lei per pregarla e invocare la sua protezione. Amen. Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle. Dopo aver ascoltato la parola del Signore, accogliamo l'invito a perdere la nostra vita, aderendo in pienezza alla logica della croce, per ritrovarla questa vita in Cristo.
Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. La Chiesa non solo deve predicare, ma anche agire per tutte le persone che sono a servizio della carità verso gli ultimi. Preghiamo. Le numerose associazioni di volontariato si sforzano di aiutare i più deboli, perché i poteri pubblici diano i mezzi necessari per rispondere al loro compito sociale. Preghiamo.